Prego.
Buongiorno a tutti, grazie di Ilaria e Gian Domenico e un grazie particolare a Elio Drigo per la proposta di essere qui oggi con voi a parlare di questo tema. Oggi quello che vorrei fare insieme a voi è, da un lato, esplorare quello che lo studio, la letteratura ci dice su questo tema, ma nel tentativo di delineare i confini, dare un senso alle parole, cosa significa parlare di terapia intensiva aperta? Che significato ha questo sostantivo con questo aggettivo così particolare che sembra essere in contrasto con questo tema? Ma io oggi vorrei fare anche un'altra cosa, vorrei cercare di guardare la realtà da un punto di vista diverso da quello nostro. Cioè vorrei che provassimo a metterci a testa in giù, cioè a guardare la realtà con uno sguardo che è quello dell'altro. E in questo caso lo sguardo della persona di cui ci prendiamo cura, il paziente, e lo sguardo delle persone che a lui sono care, in modo particolare i familiari. Quando ci si è messi a studiare l'esperienza del paziente ricoverato in rianimazione, ci si è accorti che questa esperienza, l'affrontare una malattia grave che comporta il ricovero in terapia intensiva, significa sperimentare una serie di elementi estremamente faticosi e gravosi che poco hanno a che vedere con la malattia che ha causato il ricovero in terapia intensiva. In questo lungo elenco di fatiche, oggi vorrei sottolineare in particolare due aspetti, che il 60% dei pazienti sperimentano paura, ansia e circa la metà un forte senso di solitudine e di abbandono. E quando, questo è uno studio americano, si è cercato di approfondire questo aspetto, di che cosa ci si è accorti? Ci si è accorti che il terzo elemento più importante, quale sorgente di fatica, di stress, di dolore per il paziente ricoverato in rianimazione, è l'assenza di contatto con le persone amate. Quindi, e questa esperienza gravosa, faticosa, non è sporadica, non è insolita, ma riguarda un terzo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quindi è un elemento di peso. È la terza causa di stress nel paziente e riguarda una consistente parte della popolazione dei pazienti, un terzo di essi. E infatti, questo è uno studio italiano, tra 40 temi che rappresentano gli elementi gravosi dell'essere ricoverato in rianimazione, il distacco dai familiari, in questi due gruppi di pazienti, la colonna di sinistra sono pazienti con trapianto di fegato, la colonna di destra sono pazienti che vengono sottoposti a chirurgia addominale maggiore, la lontananza dei pazienti ha un punteggio alto, cioè rappresenta, la lontananza dei parenti, scusate, rappresenta il primo o il quinto motivo di stress. Ma se guardate le colonne accanto, nella valutazione di infermieri e medici, questo è un aspetto poco rilevante. Noi siamo abitualmente poco in grado di riconoscere l'importanza, la significatività di questo aspetto per i nostri pazienti. Quindi, noi possiamo dire che il ricovero in terapia intensiva ha un prezzo da pagare, che non è legato strettamente alla malattia che ha causato il ricovero, ma è legato a un qualcosa d'altro, a un isolamento, a un distacco, che, ripeto, nulla ha a che vedere con la malattia. E questo prezzo da pagare noi siamo poco in grado di coglierlo e di riconoscerlo. Col passare degli anni, però, noi abbiamo imparato a conoscere anche quelli che sono i principali bisogni dei familiari dei pazienti ricoverati in rianimazione. Il consenso per i primi cinque dice che c'è un bisogno di informazione, il bisogno di stare accanto alla persona amata, di rassicurazione, di supporto, di comfort. E oggi parliamo di questo stare accanto. E quello che vedete evidenziato con il cerchiolino rosso è un aspetto banale, ma importante allo stesso tempo. Questi dati sono presenti in letteratura e pertanto a disposizione di tutti noi da oramai 30 anni. Non è l'ultimo grido della ricerca, del politically correct in ambito sanitario, sono cose che sono a disposizione come informazione da tanti tanti anni. E quando ci si mette a studiare la capacità che hanno medici e infermieri di comprendere i bisogni di familiari, ci si accorge che noi siamo poco in grado, sottostimiamo ampiamente il bisogno dei familiari di ricevere informazione adeguata e di stare accanto. Cosa succede però ai familiari dei pazienti ricoverati in rianimazione? Succede che un terzo di essi sperimenta quello che si chiama sindrome da stress post-traumatico, un terzo di essi, e che questa condizione si accompagna ad un incremento dei livelli di ansia e di depressione e a una ridotta qualità di vita, un terzo dei familiari. Un terzo dei familiari che noi incontriamo nella nostra pratica quotidiana, provate a fare mente locale, alle persone che incontrerete domani, dopodomani al lavoro, probabilmente sta sperimentando una condizione di questo genere e conseguentemente ansia e depressione si aumentano e si riduce la qualità di vita. E allora pochi anni fa il presidente della Società Europea di Rianimazione, quindi non propriamente l'ultimo avvenuto, cosa ha scritto su Intensive Care Medicine, la rivista della Società Europea? È tempo di riconoscere che le rianimazioni devono essere un posto dove l'umanità deve avere un'alta priorità. Ed è tempo di aprire quelle rianimazioni che sono ancora chiuse. E cos'è successo dopo che ha parlato il grande capo, il guru? Questa immagine è uno schema che riassume la percentuale di terapie intensive che in giro per il mondo hanno una politica di apertura sulle 24 ore. L'elemento che salta subito all'occhio è la grande disomogeneità dei comportamenti, perché si va da un 70% di rianimazioni aperte in Svezia a un quinto delle rianimazioni inglesi, la Francia, ho messo due dati, dal 3 al 23, dove il 3% è il dato più antico, il 23% è il dato più recente. Ve lo propongo perché? Perché indica che il cambiamento è possibile. Nel giro di pochi anni la Francia, cioè i cugini, d'oltralpe, non i biondi vichinghi del nord Europa, ha cambiato atteggiamento. Poi vedete il Belgio, gli Stati Uniti. E noi dove siamo? Noi siamo in un punto molto particolare e l'informazione ce l'offre questo studio che è stato pubblicato su Intensive Care Medicine, che è lo studio nazionale più grande su questi temi e che abbiamo condotto sulle rianimazioni italiane e che ha avuto l'attenzione della stampa. Questo è un articolo del Corriere della Sera. Perché ve lo metto in evidenza? Non tanto per narcisismo personale, tutti quanti ne abbiamo, ma per dirvi una cosa, che c'è attenzione e sensibilità sociale su questi temi. Non riguardano noi e basta, ma sono temi di interesse della comunità. E questo va considerato. I dati pressoché in tutte le rianimazioni italiane sono attuate restrizioni alle visite e il tempo medio, diciamo, di visita è di un'ora al giorno, con un range che va da 15 minuti a 18 ore. Minuti, non è un errore di stampa, 15 minuti al giorno a 18 ore. In Francia ci si è attestati oramai sulle 4 ore al giorno. Esistono ancora reparti in una percentuale non trascurabile che addirittura non consentono visite. E se mettiamo tutte queste informazioni in grafico, vediamo che nell'88% dei casi il tempo di visita è al di sotto delle 2 ore al giorno. Cioè significa che in 2 ore al giorno abbiamo chiuso il tema. E se guardate in basso c'è la quota di terapie intensive aperte sulle 24 ore, 0,4%. Quindi mettiamo la nostra tessera nel mosaico, 0,4% di terapie intensive aperte in Italia. E quindi io credo che si possa dire che in Italia vige il principio della porta girevole. Quando il paziente entra in terapia intensiva, il familiare viene accompagnato fuori. Ci sono restrizioni su vari aspetti, il numero di visitatori, il tipo di visitatori. In 2/3 dei reparti non è consentito la visita da parte di bambini. In 1/5 dei reparti, quando il paziente sta morendo, le regole non cambiano. Sono quelle non cambia lo stesso, il paziente sta morendo, non importa, non si cambia nulla. Nella quasi totalità dei reparti, gli indumenti protettivi, dove vince l'overgown, cioè il camice seguito dalle sovrascarpe, ma tenete presente che gli indumenti protettivi, compreso le sovrascarpe, non servono a nulla, non hanno alcun valore come misura di prevenzione delle infezioni. Una sala d'attesa, ma anche in un quarto dei reparti, ma questo è un aspetto che è raccomandato da più di 10 anni, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. E ci sono dei comportamenti caratterizzati, particolari, legati all'area geografica in cui si lavora e al numero di ricoveri che si fa, per cui il sud delle isole, ma anche il nord-est in una certa misura, tendono ad avere maggiore chiusura dei loro reparti. E questo io credo sia attribuibile a un atteggiamento squisitamente di tipo culturale. E questo è confermato anche da uno studio infermieristico molto interessante nel nord-est d'Italia, dove ci sono il 16% dei reparti che hanno orari di visita pari o inferiori ai 30 minuti al giorno. E il numero dei ricoveri, quando il numero dei ricoveri sale sopra i 500 ricoveri l'anno, l'atteggiamento è uno di maggior chiusura. Infine, un terzo dei reparti sta ripensando le proprie scelte su questo tema. Cosa succede nelle rianimazioni pediatriche italiane? Questi sono dati recenti che presento a voi in anteprima, che le rianimazioni aperte sono un 12%, quindi nettamente di più rispetto ai reparti per adulti, e che il tempo di visita è più alto, 300 minuti al giorno per i genitori, un po' meno per gli altri visitatori. E quindi oggi io vi sto dando una cattiva notizia e una buona notizia. La cattiva notizia è che i nostri reparti hanno politiche per l'accesso di familiari e visitatori molto restrittive e la buona notizia è che il cambiamento è cominciato. Però cosa intendiamo? Questo secondo me è molto importante per rianimazione aperta e rianimazione chiusa, perché se non ci intendiamo sui termini non andiamo da nessuna parte. Allora, per rianimazione chiusa, questo è il mio punto di vista, io non sono Dio, quindi sono definizioni assolutamente soggettive e contestabili. Io intendo una rianimazione che ha un accesso limitato e che quindi contiene, interdice la presenza o la visita dei familiari, li confina a piccole brecce di tempo, però questo aggettivo chiuso, a mio modo di vedere, va declinato, va letto in tre diversi piani. C'è un piano temporale, quello di cui abbiamo parlato sino ad ora, c'è un piano fisico e uno relazionale. Con il termine piano fisico faccio riferimento a tutte quelle barriere non strettamente necessarie al contatto col paziente, dall'utilizzo di indumenti protettivi, che abbiamo detto non essere assolutamente utili, all'impossibilità di toccare, accarezzare, baciare il paziente. È un corpo allontanato, è un corpo espropriato. E c'è un piano relazionale, con questo faccio riferimento a una comunicazione che spesso è frammentata, limitata o addirittura ridotta o negata. Quindi, quando si parla di rianimazione chiusa, secondo me bisogna fare riferimento a tutti e tre questi aspetti. Conseguentemente, per me una rianimazione aperta è un reparto dove uno, ovviamente non l'unico, probabilmente non il più importante degli obiettivi dell'equipe, è una razionale riduzione e l'abolizione di tutte le limitazioni che non siano motivatamente necessarie poste a livello temporale, fisico e relazionale. Aprire una rianimazione significa lavorare su questi tre livelli, non significa soltanto aprire le porte, è fondamentale, ma non è sufficiente. E obiezioni sono tantissime. Questo fanno parte della nostra storia, aumentano le infezioni, c'è un'interferenza con le cure, il carico di lavoro cresce, l'efficienza della rianimazione si riduce, aumenta lo stress per i pazienti, aumenta lo stress per i familiari, si viola la confidenzialità delle informazioni. Ma è tutto vero questo? Sulla rivista della Società Americana di Rianimazione, Margaret Maggie Slaughter ha scritto così: in sostanza, una solida base scientifica per limitare la presenza dei visitatori in terapia intensiva non esiste. Non c'è uno straccio di dato che giustifichi la chiusura delle terapie intensive. Non ce n'è uno. E in particolare, le complicanze infettive sono assolutamente identiche se la rianimazione è aperta rispetto alla rianimazione chiusa, identiche, non aumentano nel modo più assoluto. Non solo, ma le complicanze cardiovascolari si riducono in modo significativo. Si riducono in modo significativo se la rianimazione è aperta. Non solo, ma gli indici d'ansia e i punteggi d'ansia su delle scale particolari si riducono, non solo, ma si riducono anche gli indici ormonali di stress per il paziente. Crescono meno rispetto a quando la rianimazione è chiusa. Sono dati, credo, di grandissimo interesse e che si possono realizzare, cioè benefici che si possono dare al paziente a costo zero. Ne siamo consapevoli. E tutti i parametri che noi abitualmente andiamo a misurare, la frequenza cardiaca, la pressione intracranica, non si modificano in presenza dei familiari, anzi tendono a ridursi. E se dobbiamo proprio identificare un disturbatore della quiete del paziente, i responsabili siamo noi. Questo è un vecchissimo studio di rianimazioni cardiochirurgiche pediatriche americane, dove si evidenziava come il paziente era sottoposto a manovre, veniva manipolato almeno 25 volte per ogni turno di 8 ore. E cosa succede aprendo la rianimazione per quanto riguarda i familiari? Un dato importante, si riduce l'ansia dei familiari, si riduce in modo consistente, e questo è un elemento da tenere presente. Dobbiamo in ogni caso considerare, questo per me è un argomento di studio sul quale sono impegnato, che dal punto di vista infermieristico e in una certa misura anche dal punto di vista dei medici, la presenza dei familiari può rappresentare un elemento fatica, no? Temo che interferisca con le mie cure, ma questo in realtà non è dimostrato, va tenuto presente, no? Ma il livello delle cure non cambia. Cresce forse la fatica nostra. E c'è un lavoro interessante uscito lo scorso anno in Francia. Un gruppo guarda indietro, si ferma dopo aver aperto la rianimazione e riflette che cosa è successo nella nostra rianimazione. E si accorgono che il tempo di visita, la mediana del tempo di visita, si è attestata intorno alle 2 ore al giorno e in particolare questo tempo è concentrato nel pomeriggio. Perché? Gli autori non ne parlano. La mia interpretazione è che quando uno ha un familiare, una persona amata ricoverata in rianimazione, probabilmente il cuore entra in inverno, no? Ti si ferma la testa e il cuore, ma il mondo intorno a te continua ad andare avanti. Ci sono i figli a cui stare dietro, c'è il lavoro, c'è magari una persona anziana da seguire, quindi uno può fermarsi un giorno o due, ma dopo è costretto ad andare avanti e quindi deve far entrare tutto nella sua giornata. E cosa dicono gli infermieri e i medici di questa esperienza guardandosi indietro? Dicono che sostanzialmente, in modo onesto, l'aver aperto il reparto non ha alterato la cura al paziente. Aprire il reparto non altera la qualità delle cure al paziente. Non solo, ma c'è un dato importante. Anche loro riscontrano un elevato livello di ansia e di depressione nei loro familiari, ma constatano che l'apertura della rianimazione ha comportato una riduzione di questi livelli di ansia e di depressione. Pensate come un'azione a costo zero dal punto di vista economico offre benefici tanto al paziente quanto ai familiari. Familiari che non sono un intralcio, ma sono una risorsa, e questo anche la letteratura ce lo descrive in modo chiaro. Ma quando noi parliamo di terapia intensiva aperta, spesso ci attestiamo su dei temi che per me sono estremamente importanti e che io sottoscrivo in pieno. C'è un aspetto dei diritti del paziente, della famiglia, c'è una sensibilità sociale che è maturata nel tempo. Chi ha una ventina d'anni di esperienza di lavoro si accorge di come è cambiata la società intorno a noi sugli aspetti della sanità o su questi temi. E c'è una normativa che oramai si è sviluppata su questi aspetti, soprattutto a livello regionale. Tutte queste cose sono importantissime e giustissime, io le condivido in pieno, ma a mio modo di vedere sono necessarie ma non sufficienti. C'è anche un aspetto, a mio modo di dire, etico, cioè noi dobbiamo assolutamente sforzarci di valutare il senso e l'accettabilità delle nostre azioni anche nell'ambito della salute e delle scelte della salute. E quindi noi, se, usando le parole che amo citare sempre, quelle di Emmanuel Levinas, un filosofo francese, riusciamo a considerare la capacità di riconoscere il volto dell'altro quando lo incontriamo, aspetto tutt'altro che automatico e scontato, riuscire a cogliere nell'altro un volto. Questa scelta, questa capacità genera responsabilità nei suoi riguardi e questa responsabilità in un ambito ospedaliero, anche in un contesto molto tecnologico e forse arido come la rianimazione, può e deve tradursi in un linguaggio dell'accoglienza e dell'ospitalità. Quindi pro e contro sono enormemente sbilanciati a favore dell'apertura. E quindi è giusto lanciarsi e tuffarsi, ma attenzione a non farsi male, perché qualche volta capita. E quindi sono tanti gli aspetti a cui fare riferimento, in particolare gli aspetti educativi, tanto dell'equipe quanto delle famiglie stesse. Però vorrei sottolineare che rianimazione aperta non significa rianimazione senza regole. Ci sono delle regole di tipo igienico, per noi è fondamentale lavarsi le mani prima e dopo l'accesso in terapia intensiva, regole di sicurezza, regole gestionali che ogni reparto creerà a seconda delle proprie circostanze. Il fatto che l'equipe ha bisogno di tempi e di spazi propri, è doveroso ricordarsi di questo e noi non dobbiamo annullarci su questi aspetti. E quindi moltissime le cose su cui riflettere, ma in particolare che il paziente deve avere diritto, laddove questo è possibile, pensate alla chirurgia d'elezione, pensate alla chirurgia dei trapianti, laddove o la malattia cronica che ha in previsione un ricovero in terapia intensiva, la libertà del paziente di scegliere le persone per lui significative. Gli ultimi due aspetti, noi siamo nati e cresciuti con l'idea che il corpo sia un oggetto inaccessibile ed espropriato, ma questo non è assolutamente vero e non è assolutamente utile. Il paziente può essere, queste sono le immagini di una rianimazione pediatrica, tenuto in braccio, anche se attaccato a un respiratore, ovviamente è stabile dal punto di vista cardiocircolatorio, baciato, accudito, non c'è nessun motivo per non farlo. Ma c'è l'altro tema grande, noi non viviamo in un mondo di frutta candita, in un mondo bucolico, tutto bello.
Arriviamo alle conclusioni, dottore, grazie. Scusi che la disturbo, arriviamo alle conclusioni della relazione, altrimenti sforiamo troppo rispetto al programma.
E noi vediamo l'aspetto più faticoso della vita e dobbiamo però pensare che la rianimazione aperta ci insegna, ci permette non più a riconsegnare un corpo dopo la morte, ma ad accompagnare una persona nel tempo della morte. E il comunicare è un aspetto che noi dobbiamo imparare a fare, che ormai è oggetto di raccomandazioni. E il mio messaggio finale, quindi, è questo. In Italia le visiting policy, il nostro atteggiamento è molto restrittivo, è cominciato il ripensamento, non c'è alcuna base scientifica per mantenere chiuse le rianimazioni e quando si parla di rianimazione chiuso-aperta bisogna parlare di tre livelli. Temporale, fisico e relazionale. Quindi la rianimazione aperta, a mio modo di vedere, è una scelta utile e motivata, che risponde in modo efficace ai bisogni del paziente e della sua famiglia. Dobbiamo cambiare la testa e fare formazione su questi temi. Raggiunto questo obiettivo, io vi ringrazio per la pazienza.
Scusate se ho dovuto interrompere il dottor Giannini, interessante il suo intervento, grazie per l'esposizione. Abbiamo i tempi contingentati, come sappiamo, e quindi dobbiamo cercare di trattare in poco tempo dei temi che avrebbero bisogno di tutta la giornata. Ringrazio il dottor Giannini, ringrazio il collega Francesco Capitani che ci hanno portato queste due esperienze di terapie intensive aperte. Apro un veloce dibattito, sono delle domande, più che altro vi chiedo se volete fare delle domande, come avete visto sull'abstract book ci sono le mail dei relatori, eventualmente c'è la possibilità di contattarli direttamente tramite mail e loro compatibilmente con i propri impegni cercheranno di rispondervi il più velocemente possibile, anche perché è importante aprire un dibattito, come abbiamo visto, su questi temi. Un dibattito che deve essere multiprofessionale, tutti i professionisti devono contribuire a far crescere una cultura di terapia intensiva aperta per cercare di portare un'umanizzazione delle cure che troppe volte se ne parla, ma che difficilmente proprio viene attuata, anche perché tutti quanti lavoriamo in terapia intensiva, e ci fa molto comodo stare chiusi nei nostri box e avere degli spazi dedicati solo agli operatori e non ai familiari, dato che i pazienti sfortunatamente non riescono a colloquiare con noi. Direi che intanto, se ci sono alcune domande, c'è una domanda davanti. Qua davanti. Prego, il nome e dove lavora?
Sì, grazie. Io sono Cantù Damiano, lavoro nella reanimazione di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Noi siamo già una reanimazione aperta da un paio di mesi. Siamo entrati in un gruppo di studio, mi sembra che è appunto del professor Giannini. E noi siamo una reanimazione che già da alcuni anni aveva maggiore attenzione, perché eravamo passati da un'ora di apertura al giorno, avevamo voluto raddoppiare alcuni anni fa a 2 ore e in 2 fasce orarie differenti della giornata, in modo tale da dare più possibilità anche ai tempi passati a parenti che potevano venire magari in una prima mattinata e altri parenti che potevano poi magari decidere di venire verso sera. Adesso da un paio di mesi abbiamo deciso di aprire 8 ore al giorno, da mezzogiorno alle 20 di sera.
E il suo quesito stata, dica?
Mi faccio una domanda breve, sono 2 domande in realtà. Noi abbiamo parlato di regole, chiaramente le regole igieniche sono fondamentali, però ci sono anche delle regole che devono essere di carattere pratico. Noi abbiamo scelto di far entrare un parente alla volta, questo non un parente alla volta, cioè i parenti devono alternarsi, ma non possono entrare vicino al paziente più di uno, perché per noi è un problema di carattere proprio pratico, perché se entrano 4, 5, 6 persone diventa veramente difficile. Volevo chiedere appunto a Capitani se anche da voi funziona così. E l'altro problema invece è durante le manovre. Manovre invasive, manovre che comunque possono magari anche turbare il familiare, se dal punto di vista vostro è importante farli uscire in quel momento. Ah, non ha capito? La seconda è la se durante le manovre voi fate uscire i parenti dalla stanza o allontanarli, giustamente per il momento in cui devono essere fatte, soprattutto perché come da voi abbiamo anche noi un open space, perché questo genera anche difficoltà appunto parenti di altri pazienti, quindi facciamo uscire tutti noi dalla stanza, poi eventualmente li facciamo rientrare.
Cioè, mi sembra di vedere noi, c'è la stessa storia. Dunque, facciamo entrare noi due parenti per volta, perché anche noi abbiamo problemi di spazio, ma penso non esista reanimazione in Italia non abbia problemi di spazio. Quindi facciamo entrare 2 persone per volta e queste si possono alternare tra loro entrando e uscendo, diciamo quanto vogliono. Gli chiediamo se per favore lo fanno il meno possibile, però in realtà glielo permettiamo. E, per adesso sta andando bene così. E, per quanto riguarda le manovre invasive, questo è un capitolo un po' difficile, perché dipende tanto dagli operatori che ci sono per adesso. Tendenzialmente le facciamo uscire, perché non siamo tanto, c'è ancora, è proprio un fatto culturale secondo me, non è questione di poi alla fine, cioè che facciamo di male quando facciamo una manovra invasiva, tra virgolette, se è il nostro lavoro del quotidiano, se il parente se la sente, tutto sommato secondo me è anche giusto che assista, perché non è che facciamo niente di male, facciamo il nostro lavoro e non dobbiamo nemmeno vergognarci di far vedere cosa facciamo. So che si rischia di... questa è una lunga, però ecco, ci sono molti operatori ancora non se la sentono e quindi giustamente fanno allontanare i parenti. Abbiamo lasciato un po' così la cosa. Risposto.
Grazie al collega, c'è un'altra domanda qui in sala. Prego.
Buongiorno, io sono Silvia Pentenero, lavoro nella rianimazione del San Francesco di Nuoro. Ho avuto esperienza della terapia intensiva aperta a Moncalieri in provincia di Torino, è una terapia intensiva neonatale e condivido pieno quello che ha detto il dottor Giannini. Però nella realtà che sto vivendo adesso è una terapia intensiva chiusa completamente, sia dal punto di vista dell'approccio al paziente da parte dei parenti, sia dal punto di vista dell'orario permesso, è 1 ora, 2 ore al giorno in pratica. Però c'è una forte problematica, non solo da parte del personale, riguardo alla paura di un'interferenza dell'orario libero dei parenti per avvicinarsi al paziente, ma anche un discorso secondo me anche politico, perché nella nostra realtà c'è la carenza del personale e quindi un forte timore anche dell'aumento di stress da parte del personale in caso di una terapia intensiva aperta, e un discorso strutturale, perché nella nostra realtà la nostra terapia intensiva non permette un discorso effettivamente di privacy del paziente, lo spazio è limitato e quindi anche un eventuale intervento d'urgenza viene fortemente impedito dalla presenza dei parenti. Io vorrei sapere come è possibile invece migliorare a livello proprio comunale o regionale un intervento per migliorare e portare la terapia intensiva a essere aperta, proprio perché c'è un problema di personale, c'è un problema di organizzazione e di strutturazione dei reparti. Grazie.
E credo che abbia in qualche modo definito una realtà comune a tantissimi di noi, dei nostri reparti. La mia opinione è che la difficoltà nell'avere un organico completo e i problemi di spazio non siano una motivazione adeguata per mantenere la terapia intensiva, sufficiente adeguata per tenere la terapia intensiva chiusa. In Italia il 57% degli ospedali, più della metà, è stato costruito, pensate, prima del 1940, cioè prima della Seconda Guerra Mondiale, quando ovviamente la rianimazione doveva ancora nascere come disciplina. La rianimazione nasce alla fine degli anni 50, nei primi anni 60. Quindi 6 ospedali su 10 in Italia hanno reparti spesso ricavati in ambienti inadatti. La mia terapia intensiva, ad esempio, è costruita, è in un edificio del 1922 ed è ricavata in spazi che in precedenza sono stati un laboratorio e una biblioteca. Questo vi dice moltissimo come lo spazio non è quello giusto, non è pensato in modo adeguato. Idem, lo staff numericamente dovrebbe essere ben diverso. Però guardate che paesi come l'Inghilterra non è che abbiano una realtà dal punto di vista dello spazio, dell'edilizia ospedaliera molto migliore, eppure questo tipo di orientamento, questa scelta l'hanno fatta già da tempo. Si tratta di usare il buon senso, cioè si inventano le soluzioni, gli spazi, le modalità per consentire la presenza accanto, ma non c'è motivo per escludere i familiari dalla terapia intensiva. La violazione della confidenzialità delle informazioni dipende da noi, da un cattivo modo di comunicare, e anche l'esporre il corpo dell'altro, quindi questa violenza fatta al pudore della persona, una nostra responsabilità, non chiede molto come attenzione, cioè con poco si riesce a fare. Mi rendo conto che l'essere pochi può rappresentare così può far crescere il timore, ce la faremo? La risposta è sì, ce la si fa assolutamente.
Grazie dottor Giannini.
Oh, ringraziamo il dottor Giannini. Terminiamo il dibattito qua, è stato chiaramente, mi dispiace per chi vuole fare altre domande, come ho già detto la tematica è molto interessante. Vi invito a passare alla Nearty Point, dove ci sono tutte le informazioni anche per gli eventi che verranno trattati dalla Nearty nel 2010 rispetto alla tematica di